www.redigio.it e la storia continua. Ingegneria militare, alcuni progetti di guerra. Continua dalla puntata precedente. Così scrive, nel 1126, l'anonimo poeta che narra le vicende della guerra che per un decennio oppose Como a Milano. E così scrisse. Ritornano prontamente alla ventosa città di Genova, città molto ingegnosa, e ricercano per nome noti artefici, preparati nell'arte di fabbricare i castelli di legno e baliste. Tornano pure a Pisa, del pari molto ingegnoso, e vi assoldano parecchi esperti di quest'arte, maestri dotti nell'atto di scalzare le mura. Gli accenni presenti nelle loro fonti fanno dunque intendere che esisteva una sorta di mercato dei tecnici militari. All'epoca non si distingueva molto tra gli artefici e ingegneri, e provenienti dalle città marinare nell'Alto Tirreno, cui veniva richiesto di prestare la loro opera ovunque ardessero i conflitti, dalla penisola iberica all'Italia centro-settentrionale. Proprio la dura lotta dei comuni italiani contro Federico Barbarossa e i suoi alleati rappresentò un momento decisivo nella diffusione generalizzata delle esperienze maturate in Oriente e poi mutuate e fatte proprie in Occidente. I carri di Maestro Guintelmo e la guerra, pressoché endemica, che da allora si accese tra le varie città in lotta tra loro, portò ad accordare una sempre maggiore importanza all'ausilio, divenuto ormai indispensabile, di personale specializzato nella tecnologia bellica. Soprattutto si crearono le condizioni perché ogni comune potesse disporre stabilmente dei propri artefici e ingegneri, esperti di cose militari, ma non solo, e non dovesse ricorrere all'ausilio di maestranze straniere, ritenute forse politicamente meno affidabili o comunque non sempre facili da reperire. Progressivamente, dunque, nelle fonti duecentesche tende a scomparire l'immagine del tecnico militare straniero, dotato di conoscenze sconosciute agli altri, il cui provvidenziale arrivo consentiva di ribaltare sorti che sembravano già decise. Al contrario, sempre più spesso, cominciamo a conoscere i nomi degli ingegneri impiegati nelle città comunali, nomi che non vengono tramandati, ormai solo dalle cronache o dai poemi che ne esaltano l'episodica gloria, ma che emergono dalla documentazione amministrativa e testimoniano un'opera presa in maniera continuativa al servizio delle città, sia in pace che sia in guerra. Proprio la stabile connessione con l'organizzazione comunale, infatti, faceva sì che le competenze di questi tecnici fossero rivolte ai molteplici campi dell'ingegneria e dell'architettura, sia militare che civile. Uno dei rappresentanti più precoci e celebri di questo nuovo tipo di ingegnere fu Maestro Guintelmo, al servizio di Milano fra il 1156 e il 1162. Alla sua abilità e alle sue conoscenze si devono la costruzione di macchine di assedio e di ingegnosi carri da guerra falcati, ma anche di ponti e di mura. L'apprezzamento della sua opera è reso evidente dal fatto che i milanesi gli affidarono anche le delicate incombenze diplomatiche, come le trattative di resa dei Pavesi, come pure la dolorosa consegna della città all'imperatore. Un salto di qualità. Molti indizi indicano come, soprattutto a partire dai primi decenni del 200, si stesse andando verso una sempre maggiore differenziazione tra gli ingegneri, possessori di un sapere tecnico, sì, ma di livello superiore, applicabile a realizzazioni complesse e di tipo diverso, e i semplici artefici, cioè gli artigiani, dotati di conoscenze tecniche, in grado di dare il loro contributo di qualità in meri esecutori di progetti altrui. Ma è anche nel campo della tecnologia bellica si rileva, allo stesso periodo, un salto di qualità, con l'affermazione di macchine da lancio più grandi e potenti, come il trabucco, e con la diffusione generalizzata di imponenti apparati di assedio e avvicinamento alle mura, cioè torri fisse e mobili, battifolle, eccetera, e le tecniche ossidionali note nell'antichità. Si assistette anche al recupero delle conoscenze degli architetti come Vitruvio e dei teorici militari nella classicità come Vegezio. Frontino e l'anonimo del De Rebus Bellicis e le opere degli autori antichi divennero un riferimento indispensabile per gli ingegneri, non solo per il patrimonio di cognizioni utili che fornivano e che in gran parte era già ben noto, ma soprattutto perché costituivano la prova che le conoscenze ingegneristiche non erano frutto soltanto di un'esperienza empirica, ma si ricollegavano a forme più elevate di conoscenza. Un'arte senza segreti. E nel corso del 300 cominciarono ad apparire alcuni testi autonomi di ingegneria militare, nei quali venivano presentati dispositivi, macchinari e stratagemmi in parte ripresi e adattati dai classici e in parte frutto dell'esperienza coeva o di proposte innovative, talvolta anche piuttosto fantasiose. Si tratta del Texaurus, quello di Guido da Vigevano, del Bellifortis di Conrad Keiser, del Bellicorum Instrumentorum Liber di Giovanni Fontana. Beh, è certamente curioso che tutti e tre questi autori non fossero dei tecnici militari, ma dei medici, al servizio dei sovrani e di altri signori. Ma forse proprio perché la loro professionalità era di tipo diverso, non ebbero remore a esporre apertamente i dettagli di una tecnologia che gli specialisti invece mantenevano segreta. E fu ai loro potenti protettori che essi dedicarono le proprie opere, ricche di illustrazioni e di elevate qualità letteraria, come dovevano essere dei libri scritti non per gli altri tecnici, ma per i detentori del potere. Tuttavia, fu proprio l'apertura di questa connessione tra il sapere tecnico e quello letterario che preparò la via a quella qualificazione della figura dell'ingegnere che avrebbe connotato gli artisti ingegneri del Rinascimento, universalmente ammirati e disputati dai principi, sovrani, papi e repubbliche. www.redigio.it e la storia continua.